Facciamo l'appello?
Ok, va bene.
Argentieri Giuseppe.
Presente.
Pozzi Stefano.
Presente.
Gambari Patrizia.
Che adesso?
Gambari Patrizia presente. Sarti Paola.
Presente adesso, scusate il ritardo.
Gardenghi Taddeo Luca.
Presente.
Petri Ferdinando.
Presente.
Ronchetti Chiara.
Presente.
Giusti Roberto.
Presente.
Bonantini Loris. Gnudi Massimo. Molinaro Nicolino. Gentilini Adriano.
Presente.
Enrica Leoni.
Presente.
Nominiamo scrutatori.
Dottori Gentilini, Ronchetti e Gambari.
Procediamo alla lettura dei verbali della seduta precedente del 31 agosto 2021. Approvazione verbali seduta precedente 26 luglio 2021. Valutazione variante urbanistica per apposizione vincolo espropriativo e localizzazione condotta gas località America. Piano per l'assetto idrogeologico PAI, zonizzazione carta delle attitudini alle trasformazioni edilizie urbanistiche, variazione scheda Molino Sponghe Cereglio, convenzione tra Comune di Bergato e Comune di Grizzana Morandi per compartecipazione oneri e gestione servizi di refezione e trasporto scolastico, comunicazione ai sensi del comma 2 articolo 166 QL, utilizzazione fondo di riserva, interpellanze, interrogazioni e mozioni, comunicazioni del Sindaco.
Bene, se non ci sono interventi metterei i voti favorevoli. Direi unanime.
Sì.
Bene, passiamo al punto 2.
Punto 2, affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 1 gennaio 2022 31/12/2026, approvazione schema di convenzione. Devo relazionare io o l'assessore?
No,
assessore Sarti, prego.
Allora, il 31 dicembre 2020 è scaduta la convenzione di tesoreria che il Comune ha con Intesa San Paolo. Prima della scadenza si è provveduto, come sempre, a richiedere il rinnovo di questa convenzione. Intesa San Paolo ha dato risposta negativa perché i canoni e le condizioni che sono in vigore in questo periodo, ormai da qualche anno, le condizioni che avevamo precedentemente erano assolutamente fuori mercato. E pertanto, vista questa risposta negativa, abbiamo chiesto, e Intesa San Paolo ce l'ha concesso, di rinnovare, cioè di procrastinare comunque il servizio di convenzione di tesoreria fino a quando non si fosse pervenuti a fare una nuova gara. Pertanto, cercando di capire quali sono le nuove tipologie, anche perché la nuova convenzione comprende anche una serie di nuovi servizi tecnologici che sono necessari per il comune, c'è da dire che il costo complessivo è di molto aumentato rispetto a quello che si pagava in precedenza, ma ci siamo confrontati anche con altri comuni dell'Unione. L'offerta che ci fanno è in linea con quello che adesso sono i nuovi canoni, le nuove tariffe che vengono, alle quali diciamo le banche sono disponibili a partecipare alla gara, perché sotto di un certo importo non partecipano alla gara e non possiamo permetterci di avere una gara deserta e non poter dare il servizio, la convenzione di tesoreria. andiamo questa sera a deliberare lo schema di affidamento di gara che prevede tutta una serie di canoni e di notifiche con il prezzo che abbiamo cercato di tenere un po' più basso, che ci permetterà poi di andare in gara dove contiamo che ci siano istituti di credito che partecipino e ovviamente al ribasso. Affideremo questa gara al servizio associato di Centrale Unica di Committenza che è costituita all'interno dell'Unione dei Comuni, e per cui quello che dobbiamo fare è deliberare, approvare lo schema di questo della convenzione che andremo a mettere in gara. È chiaro che metteremo abbiamo definito che comunque non possano partecipare solo istituti di credito sulla piazza, ma almeno nei comuni limitrofi, per cercare di allargare un po' il bacino della potenzialità di istituti di credito che possono aderire eventualmente. Questa è l'unica cosa particolare che abbiamo messo. Direi che sostanzialmente questa.
Sono domande, altrimenti possiamo passare alla votazione dell'atto. Non mi sembra di vedere mani alzate, per cui passerei alla messa ai voti. Favorevoli? Direi unanime, se non ci sono. C'è anche l'immediata esecutività, Michele?
Sì, infatti, c'è anche da votare l'immediata esecutività.
Bene, allora in questo caso favorevoli. Mi sembra unanime anche l'immediata esecutività. Sì. Passiamo al punto 3.
Passiamo al punto 3 che riguarda la variazione al bilancio di previsione.
Allora, sempre io. Variazione questa sera, variazione sulla spesa sulla parte corrente del nostro bilancio, definiamo l'entrata di 2.204 del contributo ministeriale che abbiamo acquisito per il sostegno all'editoria libraria e per pari importo lo valorizziamo nella parte spesa corrente per l'acquisto di dotazione libraria, per cui una partita in entrata è già definita in uscita. Abbiamo un'entrata di viene riconosciuto il 5 per 1000 che è stato contabilizzato in 3.314 euro e definiamo, cioè accertiamo un'entrata che è stata per proventi da servizi di attività di controllo e rimborsi vari. Luciano, puoi far silenzio? Grazie. Scusate, in casa è un problema. Per quanto riguarda le spese, abbiamo una maggiore spesa per le rette dei servizi residenziali perché c'è stato l'inserimento di un nuovo utente, per cui 5.000 euro, e maggiori spese per immobili e impianti per il servizio cimiteriale che sono 3.400 euro. Per quanto riguarda la parte in conto capitale, dobbiamo spostare sul 2021 e non sul 2022 come era previsto dagli atti dal documento di programmazione che avevamo già fatto, le somme per l'attuazione dell'intervento di messa in sicurezza e recupero funzionale di via Marconi. E per cui sarà fatto, per rispettare il cronoprogramma, sarà girato di competenza sul 2021 in quanto i lavori dovranno essere assegnati nel 2021. E perché l'aggiudicazione dei lavori, poiché il contributo è adesso, devono essere aggiudicati entro 8 mesi dalla concessione del finanziamento e la concessione avverrà entro il 30 ottobre 2021. Per questo motivo dovrà essere di competenza 2021. Ricordo che l'importo del contributo è 450.000 euro. Poi dobbiamo valorizzare come spesa in conto capitale l'iscrizione dell'intervento di recupero straordinario degli alloggi in via Basavue, realizzato dall'ACER, che sono 110.000 euro, e valorizzare la quota del 10% che è destinata all'estinzione del debito legata alla vendita, all'alienazione dell'immobile di Cadorello. Introito complessivo dei 105.000, di cui questo 10% che andiamo a valorizzare in 10.500, che è un'uscita in conto capitale. Finanziamo queste uscite ovviamente con l'entrata del contributo di 450.000, 38.500 come avanzo di amministrazione, i 450.000 sono 200.000 più il contributo di 57.750 della città metropolitana e le entrate da concessioni per 60.000. La parte del recupero di via Molinello e via Basavue dell'ACER è pareggiato dal contributo regionale per il recupero alloggi ERP e poi abbiamo l'alienazione dell'immobile di Cadorello che pareggia il discorso di via Marconi. C'è poi da dire che anche abbiamo sul fondo. Allora, faccio un passo indietro. Siccome abbiamo deliberato già precedentemente in giugno 2021 le agevolazioni in materia della TARI legate all'emergenza sanitaria Covid, è emersa dai conteggi che man mano vengono fatti un'ulteriore quota non utilizzata su questo fondo, che sono 6.983 euro, che si ritiene, riteniamo di utilizzare per le medesime agevolazioni che abbiamo già dato in precedenza. Però il conteggio volevamo rendere conto del fatto che è emersa questa ulteriore quota di 7.000 euro che sarà utilizzata sempre per agevolazioni TARI. Sostanzialmente questa è la variazione di questa sera.
Grazie Assessore Sarti, forse l'unico recuso è che l'intervento, che sono 450.000 euro, non tutto il contributo, e ovviamente poi c'è la copertura.
Sì, nostra, ho detto male. Scusate, sono 200 più 57,750. Scusate.
A questo punto darei la parola se ci sono interventi, altrimenti passiamo alla votazione dell'atto. Prego, consigliere Gnudi.
Sì, buonasera. Noi siamo chiamati appunto ad esprimere una valutazione su questa variazione di bilancio e successivamente a una variazione nel programma triennale dei lavori pubblici che hanno, diciamo così, come tema principale per la sua entità, quello appunto dei lavori di messa in sicurezza e di recupero funzionale di via Marconi. Devo dire che appunto ci apprestiamo ad esprimere una valutazione sulla base appunto di pochi elementi. Sono poche righe quelle che vengono presentate da questo punto di vista nel programma triennale dei lavori e devo dire che io mi sarei aspettato, data l'entità anche dell'investimento che siamo chiamati a valutare, che fosse accompagnato da una presentazione anche più dettagliata del progetto, appunto, dell'intervento stesso. Io ho cercato anche di avere elementi ulteriori, mi sono rivolto al responsabile dei lavori pubblici, dal quale ho ricevuto un atto che non avevo avuto in precedenza, che è quello del progetto preliminare, che però insomma nella sua visione di fatto non aggiunge più di tanto, nel senso che offre un quadro di carattere economico, ma non ci sono elementi ulteriori di presentazione. non pongo una questione di carattere tecnico, pongo il fatto che di fronte appunto ad un investimento che ha questa importanza e questa rilevanza anche in termini di risorse, sarebbe più opportuno che il Consiglio fosse messo nelle condizioni di esprimere una valutazione più di merito, magari con un layout, con alcune descrizioni anche più precise. Così non è, insomma, e questo ovviamente è un elemento che credo debba essere sottolineato. Per altri versi, devo anche dire che noi ci troviamo di fronte, non è la prima volta nel corso appunto di quest'anno, che introduciamo delle variazioni al bilancio e al programma triennale dei lavori, e nonostante appunto ci sia stato da parte del sindaco un impegno anche nel garantire un finanziamento rispetto ad alcuni lavori, diciamo così, che sono in itinere, ancora una volta vediamo concentrare le risorse appunto su un progetto che è un progetto ex novo che viene presentato, per il quale non mi pare che ci siano dei vincoli di utilizzo delle risorse per quello che riguarda la parte appunto che viene integrata, nel senso che se vincoli temporali in qualche modo possono esserci per quello che riguarda il contributo della regione, che ammonta appunto ai 200.000 euro, e al contributo della città metropolitana di 57, circa 60.000 euro. Così non è per le altre integrazioni, anzi vorrei dire che si è raschiato un po' il fondo del barile delle risorse, investendo le entrate della vendita di Cadorello, l'avanzo di bilancio, insomma, gli spiccioli anche della Tari. Quindi si è fatta un'operazione di questo tipo che esprime una volontà politica, mi pare evidente, insomma, di scelta di priorità. È francamente una scelta che non ci convince perché, come abbiamo già sottolineato in più occasioni, siamo ormai a metà del mandato amministrativo. Tra poche settimane saremo a metà del mandato amministrativo, nel mese di novembre, e ci sono appunto alcune situazioni che ancora non sono state sostenute anche da un investimento di carattere finanziario, che invece è assolutamente necessario, a nostro avviso compiere. Mi riferisco in particolare ancora una volta al tema appunto del centro di documentazione della linea gotica, per il quale abbiamo avuto anche un contributo della regione intorno, mi pare, ai 48.000 euro, e anche tenendo conto del fatto che si è risolta una questione che si era stata appunto manifestata, che era quello della spendibilità delle risorse che erano avanzate dall'intervento di ristrutturazione per poter intervenire sulla sistemazione dell'area esterna. Io credo che appunto, dati questi tempi, sarebbe quanto mai opportuno che ci fosse un finanziamento. Che cosa facciamo? Aspettiamo ancora che si sistemi l'area esterna e poi partiamo con l'iter per quello che riguarda il finanziamento dell'allestimento? Ci stiamo mettendo su un sacco di tempo. In più occasioni ho avuto modo anche di sottolineare come proprio sulla linea gotica ci sia uno dei punti programmatici del piano annuale della destinazione turistica metropolitane, nel quale il ruolo del centro di documentazione di Vergato dovrebbe avere un ruolo particolarmente significativo. Quindi, insomma, la situazione è questa, è una situazione che non ci soddisfa, non c'è, a nostro avviso, una adeguata attenzione a questo tema. Del resto, insomma, il metà mandato vale appunto per questo ragionamento, può valere anche rispetto ad altre situazioni, ancora una volta la situazione, diciamo così, della fontana del maestro Ontani, che è ancora lì, non funzionante. È stato fatto un lavoro di sistemazione, di pulizia, ma la fontana di fatto non funziona. Sono passati appunto quasi ormai 2 anni e mezzo e siamo in queste condizioni. Io credo, insomma, che dobbiamo avere più attenzione rispetto a questi temi. Lo dico anche tenendo conto di un fatto, insomma, noi abbiamo costruito naturalmente questa scelta in rapporto con maestro Ontani, che è una persona, una brava persona, è una persona anche buona per molti versi. Ma bisogna, credo, avere attenzione a non tirare troppo la corda, perché credo che le relazioni col maestro siano importanti nella misura in cui possono incidere anche rispetto al tema del museo. Non vorrei che una situazione che permane appunto di incompiutezza nel funzionamento della fontana comportasse poi a un certo punto il fatto che il maestro, rispetto anche all'impegno che si è assunto per quello che riguarda il museo, assuma decisioni appunto di segno diverso. Quindi, ecco, devo dire che appunto noi esprimiamo da questo punto di vista una insoddisfazione rispetto a queste scelte che vengono compiute. Poi naturalmente non siamo contrari in linea di principio ad un intervento sul Pincio. Lo avevamo inserito nel nostro programma anche elettorale, quindi è un tema di cui ci siamo occupati anche in passato, tentando ad esempio di coinvolgere anche l'ANAS, tenendo conto del fatto che alcuni problemi che indubbiamente insistono su quella struttura sono legati anche al traffico appunto di via della Costituzione, che è un tratto di traffico appunto che rientra all'interno dell'asse della Porrettana, ma l'ANAS non è stata disponibile. Noi naturalmente siamo dell'idea che occorre intervenire da questo punto di vista, però insomma ribadisco, nel momento in cui tra l'altro vengono delineate una serie di obiettivi ambiziosi, si parla di ricucitura del nucleo del centro con la periferia, il miglioramento dell'uso degli spazi, insomma, francamente, non ci pare che appunto ci siano tutti gli elementi per poter fare una valutazione più puntuale. E quindi noi siamo orientati da questo punto di vista ad esprimere un voto di astensione. Voglio fare questa considerazione in chiusura di questo mio intervento. Io credo, signor Sindaco, che insomma, bisogna cercare appunto di evitare di assecondare un po' la pancia, diciamo così, di questo paese. Insomma, è quella pancia che chiede di rimuovere i dossi dalle strade per i quali appunto si adotta una soluzione che tecnicamente non fa una piega, ma che praticamente riduce la sicurezza, perché non c'è più un obbligo di ridurre la velocità per non danneggiare il mezzo, ma appunto il tutto è affidato al rispetto di una segnaletica, così come si esce magari dal circuito della, della Tartufesta, ecco, con una scelta che francamente è al di fuori di ogni logica di promozione di un'attività che può, da questo punto di vista, avere anche un ruolo e una funzione di attrattività più generale nei confronti appunto di, del paese. Quindi, insomma, cerchiamo di guardare, credo, a queste scelte, insomma, cercando di affermare un interesse appunto di carattere generale. Non ci pare che da questo punto di vista si sia sempre fatto così e si stia facendo così.
Grazie consigliere Gnudi, se ci sono altri interventi, altrimenti inizierei a rispondere ad alcune questioni sollevate da questo intervento. Non mi sembra di vedere mani alzate, per cui allora, innanzitutto questa variazione si è resa necessaria in quanto la città metropolitana della regione, chiedo scusa, ha ovviamente chiesto un'accelerazione nella progettazione per non perdere appunto il finanziamento di 200.000 euro e tecnicamente per poter dare la progettazione definitiva, che è quella che diciamo viene richiesta per mantenere i contributi in essere, di 257.000 euro, ovviamente. E tecnicamente c'è la necessità di avere la copertura finanziaria, garantire la copertura finanziaria per tutta l'opera. Quindi questo è il motivo per cui oggi siamo qua a fare questa variazione fatta in tempi velocissimi, proprio perché, come avevamo ipotizzato inizialmente, con un'interlocuzione con la regione da parte dei nostri uffici, quindi non sulla nostra interpretazione, l'opera sarebbe stata, diciamo, progettata e appaltata nella prossima annualità. Questo non è possibile perché, ripeto, per mantenere i contributi è necessario che la progettazione definitiva venga data in tempi brevi, e questo prevede quindi la copertura dell'opera. Per quanto riguarda il discorso della linea gotica della progettazione, ci siamo confrontati anche in questo caso con i tecnici, la problematica è ben presente ed è emerso un problema che forse la passata amministrazione, quando ha chiesto la variazione, diciamo, dell'investimento del ribasso d'asta, i famosi 100.000 euro per la sistemazione esterna, e non sono stati mantenuti per l'investimento interno, forse non ha previsto, non poteva forse neanche prevederlo, però sicuramente è una scelta che sta creando grossi problemi, in quanto la progettazione ipotizzata, il progetto quindi che è stato realizzato, oggi non costa più 100.000 euro, ma costa 200 e passa 1.000 euro, perché i materiali e in particolar modo le materie prime, il ferro e quant'altro, sono raddoppiati in questo periodo, e quindi l'allestimento del centro documentale della linea gotica prevede non più appunto 100.000 euro complessiva di contribuzione da parte dell'ente, ma andiamo oltre 200.000. Questo ovviamente non ci ha permesso a oggi di poter ancora prevedere. Stiamo valutando, proprio per questa motivazione, di cercare di inserirlo nell'ambito di una rivalutazione di tutta quell'area, compresa l'area della ghiacciaia e il parco e via dicendo. Sono valutazioni che stiamo facendo con gli uffici in questi 2 o 3 giorni, proprio alla luce di queste indicazioni, di questa nuova rivalutazione di quel tipo di investimento, per vedere se ci sono i margini e le caratteristiche per poter inserire tutta la progettualità nell'ambito del bando di rigenerazione che la regione Emilia-Romagna ha emesso e che scade a metà novembre più o meno. Proprio perché, ahimè, questa scelta ha comportato questa difficoltà. Forse era meglio concludere con le risorse già assegnate il progetto e poi eventualmente la sistemazione dell'area esterna, cercare ulteriori fonti di finanziamento che sarebbero state sicuramente più agevoli da trovare. Per quanto riguarda invece la fontana di Ontani, c'è stato un interesse, poi non è stata solo pulita, c'è stato proprio un percorso di analisi, e poi dopo lascio la parola all'assessore Sarti, che l'ha seguito in prima persona. Per quanto riguarda invece la considerazione su accontentare la pancia del paese, giustamente sono considerazioni e valutazioni che ognuno è libero di fare, però io invece non considererei di accontentare la pancia, ma di conoscere a fondo i sentimenti, le problematiche, interloquire quotidianamente in qualunque momento, H24 come si dice adesso, con i cittadini, con la popolazione e con le non solo le esigenze ma anche le criticità che quotidianamente vivono. Quindi vedo proprio invece una costruzione costante, quotidiana, in ogni momento, delle attività e degli investimenti e delle scelte che questa amministrazione sta facendo. E quindi è proprio, diciamo, diametralmente opposta la visione da quella che lei, consigliere Gnudi, appena indicato. Ma ripeto, queste ovviamente sono considerazioni e valutazioni che ognuno di noi fa, e ovviamente, e quindi scelte che giustamente ognuno di noi fa. E mi viene da dire che, come sempre, in democrazia saranno poi i cittadini a valutare se mai ce ne sarà l'occasione, nel momento opportuno, a valutare se le scelte sono state fatte nella direzione condivisa e dando delle risposte attese, oppure se ovviamente sono state scelte sbagliate o lontane da quelle che non è la pancia della cittadinanza e dei cittadini stessi, ma sono, ripeto, le difficoltà quotidiane, l'interlocuzione quotidiana e le esigenze quotidiane che vengono espresse. Poi ripeto, ecco, però su temi dal punto di vista di investimento, le difficoltà per quanto riguarda lo stato attuale, la progettazione del centro documentario dell'Aeronautica è legato a un raddoppio dei costi del progetto, su cui progetto francamente anche dal mio punto di vista molto bello, quindi non sto contestando il progetto, però c'è stata questa sorpresa dove anche Tamarri, che lo sta seguendo per quanto riguarda la parte della città metropolitana dell'Unione dei Comuni, chiedo scusa, ovviamente a questo punto ha avanzato alcune perplessità, quindi bisognerà capire se si riescono a trovare delle risorse per realizzarlo così com'è, oppure se andrà rivisto. Sulla problematica della fontana, che in realtà è un problema di impiantistica non indifferente, addirittura era stato collegato a un'utenza privata, non so se questo lo sapete, la presa d'acqua, e vi lascio la parola all'assessore Sarti, che ha seguito in prima persona tutto questo operazione.
Grazie. Il discorso della fontana, che è emerso subito dopo il nostro insediamento, anche se è stato inaugurato in aprile, già a fine maggio, primi di giugno, cominciava a avere tutti i segni del calcare. Quando ci abbiamo messo la mano, abbiamo cercato di capire quale fosse la problematica alla base di questo fatto che deturpava sicuramente l'opera. I tecnici che sono venuti a vedere non avevano capito come potesse essere che l'acqua producesse tanto calcare, e come diceva il sindaco, quando ci siamo resi conto che il cittadino singolo si è visto arrivare una bolletta da 5.000 euro, 6.000 euro, perché la fontana, tutta l'irrigazione della fontana era collegata a un'utenza privata, è chiaro che l'acqua era stata presa direttamente come acqua pubblica, per cui calcarea, perché chi sta a Vergato sa perfettamente che abbiamo un'acqua altamente calcarea, che per effetto dell'evaporazione, per effetto del fatto che poggiava sul brondo, ha creato quello che abbiamo visto che ha creato. In questo momento lo sappiamo che la fontana è chiusa, meno male che a un certo punto l'abbiamo chiusa, perché se no il calcare che avremmo dovuto togliere avrebbe potuto graffiare ancora, che siamo riusciti a non farla graffiare, ma è chiaro che uno strato ulteriore di calcare creava delle problematiche. Adesso cosa abbiamo fatto? Stiamo cercando di avere un preventivo, perché va rifatto completamente l'impianto dell'acqua, perché va fatto un impianto a circolo chiuso, come probabilmente avrebbe dovuto essere precedentemente, non preso dall'acquedotto l'acqua, perché sennò chissà quanto spendevamo di acqua in un anno con la fontana. Va fatto un impianto di circolo chiuso con acqua distillata, ma per fare il bacino, la fontana, il contenitore, scusatemi, dove tenere l'acqua distillata, probabilmente andrà rotta anche la pavimentazione di fianco alla fontana, perché il contenitore andrà messo in prossimità della fontana, per cui andrà rotto ancora quello. Per cui capite che prima di andare a fare certe spese dobbiamo avere qualche preventivo, qualche consiglio tecnico, perché non possiamo spendere ancora qui e poi dopo cercare di rattoppare ulteriormente una cosa del genere. Non è una cosa semplice. Non è una cosa semplice proprio perché va ristudiato completamente tutto il meccanismo della fontana. E la parte interna, il dubbio è sui 37 tubini che sono stati fatti per la fontana, se tutto questo calcare che intanto è passato abbia otturato i tubini che conducono l'acqua. Questo purtroppo il danno prima che noi chiudessimo era già stato fatto, i tubi erano ovviamente già otturati, perché altrimenti l'emissione della fontana dalla bocca del fauno non avrebbe avuto questo modo di cadere sulla statua stessa, ma avrebbe dato un getto normale. Adesso aspettiamo tutti questi preventivi, non ci accontenteremo di uno, anche perché sono preventivi non solo economici ma anche tecnici, per capire la fattibilità comunque ci stiamo già lavorando, perché sappiamo anche noi che il maestro ha piacere che la fontana, perlomeno in qualche periodo dell'anno, certo nell'inverno, possa funzionare, però ci stiamo lavorando.
Bene, se non ci sono ulteriori interventi, passerei alla votazione. Prego, consigliere Gnudi.
Sì, ho già detto, anticipando diciamo quella che sarà il nostro atteggiamento sul voto di questa variazione, sarà lo stesso atteggiamento di astensione che avremo anche per quello che riguarda il programma triennale dei lavori. Vorrei fare un paio di considerazioni. Intanto sul fatto appunto che questo problema dei costi che stanno intervenendo sull'allestimento del centro di documentazione è un problema che naturalmente si è accentuato in ragione anche proprio dell'allungamento dei tempi di questo intervento. Noi non è che non ci fossero delle risorse, sono state impegnate per altre cose. Si è intervenuti sul palazzo comunale, si sono fatti altri interventi, in questo modo non facendo una scelta in modo preciso, cioè quello di privilegiare il fatto di portare a compimento delle opere che sono comunque avviate. Vede, signor Sindaco, io penso che la nuova amministrazione può dimostrare di essere migliore di quella precedente se appunto porta a compimento queste opere e le mette in funzione, non appunto sottolineando, limitandosi a sottolineare che ci sono stati dei problemi, che forse ci sono state delle scelte sbagliate e lasciando degradare le cose, perché in questo modo non si danneggia l'amministrazione precedente, si danneggia Vergato. E torno a dire, bisogna che da questo punto di vista, a nostro parere, ci sia appunto una maggiore attenzione e sensibilità. Io penso questo e penso che in qualche modo ci sia comunque nel paese un'attenzione e una volontà diffusa rispetto anche alla realizzazione e al completamento di queste opere. Guardiamo, ripeto, all'interesse generale di questa comunità, non solo di una sua parte.
Posso garantire che noi stiamo guardando all'interesse generale di tutta la comunità e questa amministrazione verrà apprezzata e si porterà anche a compimento e in salvaguardia le opere avviate, ma ovviamente farà anche un'applicazione completa di altre esigenze che forse sono state ignorate negli anni precedenti. Quindi penso che sia un puzzle di interventi da vedere e realizzare, e c'è massima attenzione, questo lo posso dire, senza nessun tipo di pregiudiziale nei confronti di nessuna corrente, di nessuna parte o di nessuna opera. Noi penso che era il 19 maggio di 2 anni e mezzo fa, si è completata un momento che è il sale della democrazia, che è la competizione elettorale. Da quel giorno non abbiamo assolutamente fatto distinzione tra la precedente amministrazione è finita in quel momento e si è avviata un'altra amministrazione che, ripeto, ha attenzione per tutto quello che è a 360 gradi sono le esigenze di questa comunità. Sicuramente, come tutte le amministrazioni, come tutte le persone, possono fare scelte discutibili, possono fare possono fare anche degli errori, non lo metto in dubbio, però ciò non toglie che l'attenzione sia esattamente identica per tutto, e quindi io sono convinto che questa amministrazione debba anche completare, salvaguardare quello che è stato fatto, ma non solo limitarsi a questo, molto semplicemente. Poi ribadisco, sono valutazioni che ognuno farà nei tempi, nei modi che l'iter democratico e costituzionale darà. Del resto penso che la cittadinanza abbia anche espresso un'indicazione ben precisa e che vada rispettata. Bene, se non ci sono altri interventi, metterei ai voti allora il punto 3, che poi il punto 4 sostanzialmente è la parte tecnica, diciamo, della conseguenza della votazione del punto 3, che è appunto il cambiamento del programma triennale. Quindi dopo, casomai, non so se c'era bisogno di dibatterlo, altrimenti possiamo passare direttamente alla votazione di entrambi i punti uno dietro l'altro.
Sì, certo. Quindi prima il punto 3.
Allora, prima punto 3, favorevoli? Direi tutta la maggioranza.
Sì.
Astenuti?
Astensione.
Astensione 4 di minoranza, per cui direi che non c'è nessun punto contrario. C'è l'immediata eseguibilità, Michele?
Certo.
Ok, favorevoli? Astenuti?
Astensione.
Voto precedente. A questo punto metterei già anche al voto il punto 4, che è il programma triennale dei lavori pubblici 2021-2023, e ovviamente si va ad anticipare l'intervento dal 2022 al 2021 appunto della sistemazione e messa in sicurezza di via Marconi, sostanzialmente detto il Piccio. Favorevoli? Astenuti? 4, ok, quindi direi che non ci sono,
ovviamente anche qui l'immediata esecutività va votata.
In questo caso, favorevoli? Astenuti? Stesso voto precedente.
Della minoranza. Il punto successivo, il punto 5, riguarda interpellanze, interrogazioni e mozioni.
Se non ci sono interventi, avevamo risposto per iscritto all'interrogazione relativa all'albergo diffuso, mi sembra. Quindi direi che adesso non ce l'ho sotto da leggerlo, e per cui non c'è altro. Passerei invece alle comunicazioni del sindaco.
Se non scusi,
prego, consigliere.
Io non ho ricevuto però la comunicazione della risposta scritta. Quando è stata inviata?
La risposta alla... Adesso un attimo di pazienza che la vado a cercare. Credo di averla mandata ad Enrica, che era la mail che forse aveva riferimento per l'invio. Datemi un attimo di pazienza che la vado a recuperare.
Scusatemi, ma me lo sono persa. Abbiate pazienza.
Allora, scusate per l'attesa, allora l'abbiamo mandato. Non è nelle interpellanze, nelle comunicazioni. Sì, eccola. Il 14 di settembre. Vediamo esattamente se è vero che l'ho mandata a... Sì, niente, se adesso Enrica magari guarderà se si ritrova la risposta oppure no, se no la rimandiamo.
No. Sto guardando perché a volte mi va a finire nello spam, la guardo subito.
Insomma,
se non dovessi ritrovarla la richiedo, ma sicuramente sarà andata
che magari venisse inviata, visto che era sottoscritta, se non vado errato, dai consiglieri del gruppo, che venisse inviata ai consiglieri del gruppo, non solamente al primo presentatore.
D'accordo,
grazie.
Adesso me lo segno e poi...
Abbiamo una comunicazione intanto, comunicazione del sindaco, conferimento della cittadinanza onoraria di Vergato al Milite Ignoto, comunicazione al Consiglio Comunale. Il 4 novembre del prossimo anno ricorrerà il centenario della traslazione del Milite Ignoto nel sacello dell'altare della patria sotto la statua della Dea Roma, che avvenne appunto il 4 novembre del 1921 durante la giornata dell'Unità Nazionale delle Forze Armate, con una grandiosa manifestazione alla quale parteciparono un milione di persone. Dopo la conclusione del primo conflitto mondiale, nel corso del quale avevano perso la vita circa 650.000 militari italiani, il Parlamento approvò la legge numero 11 agosto del 1921, numero 1075, per la sepoltura in Roma, sull'altare della patria, della salma di un soldato ignoto caduto in guerra, che ha consentito alla popolazione di identificare una persona cara in quel militare sconosciuto. Nel corso degli anni, quel soldato, voluto come di nessuno, è divenuto di tutti, quale simbolo del sacrificio e del valore dei combattenti della Prima Guerra Mondiale e successivamente di tutti i caduti per la patria. Per questi motivi, con delibera numero 87 del 2 agosto del 2021, la Giunta Comunale ha conferito al Milite Ignoto la cittadinanza onoraria di Vergato. Bene, se non ci sono altri interventi, dichiarerei la seduta chiusa.
Posso dire una cosa?
Anch'io.
Prego, consigliere Mantini.
Allora, Giuseppe, riguardo all'ospedale mi preme fare alcune osservazioni. Bene quello che siamo riusciti a ottenere col bando insieme all'assessore Barigatti per quanto concerne l'assunzione mirata di medici sui presidi ospedalieri di Porretta e di Vergato. Quindi si è cercato con questa modalità di superare questa criticità che è molto sentita dai cittadini. Però mi sento di chiederti, per favore, di sollecitare informazioni più dettagliate riguardo a quello che vi è stato consegnato in comitato di distretto. Le notizie, le informazioni che abbiamo avuto e che tu mi hai fatto pervenire le ritengo alquanto lacunose da parte della ASL. Infatti non si riesce a percepire da quei documenti quali saranno veramente i servizi che verranno ripristinati, in quale misura, le tempistiche e quali sono le specialistiche che verranno ripristinate. Quindi mi faccio portatore anche da parte del comitato di insistere e di chiedere in comitato di distretto una informazione più puntuale e più organica del piano che deve essere effettuata nei prossimi mesi. Grazie.
A proposito, oggi nella seduta del comitato di distretto che sono fatto in presenza, e io ho proprio detto le cose che stai dicendo te, non è accettabile una presentazione di questo tipo, il report deve tornare a essere esattamente dettagliato come era, fermo restando che poi sulla costruzione dei numeri abbiamo tutti dei dubbi o comunque possono venire presentati con delle interpretazioni che insomma con un modo, diciamo così, che possono dare adito a varie letture, a varie interpretazioni. Stato fatto un intervento, direi, su questo con una posizione molto ferma e dura, proprio perché in più non è sufficiente dire con delle crocette su un report, dire le attività specialistiche ambulatoriali che sono state attivate senza darne una dimensione della diciamo così, dell'apertura e di quanto viene effettivamente offerto il servizio e anche della sua profondità. Cosa intendo per profondità? Intendo a quanti cittadini dà risposta e più con percentuale rispetto alle richieste. E quindi ho proprio, diciamo, chiesto queste cose che te stai giustamente sottolineando, e sottolineando anche come tutta la progettazione e gli impegni e anche i finanziamenti per la realizzazione della palestra e la trasformazione in un vero centro riabilitativo sono progettazioni che ormai sono in piedi da anni e ancora non si è visto assolutamente nulla, e questo è estremamente grave e inaccettabile. Va bene, l'emergenza Covid sicuramente ha rallentato tutto questo, ma ad oggi non è più una giustificazione, non è più soprattutto accettabile, una spiegazione accettabile, perché non si inizi a procedere veramente nella direzione di una identificazione concreta nei fatti di quello che è un centro di riabilitazione ortopedico. Poi ripeto esattamente quello che giustamente hai detto te, quello che io ho chiesto, quindi dati precisi, un report come era stato fatto e non delle semplici crocette, ma anzi un'attività. Ti posso anche dire che l'11 di ottobre avremo un altro seduta di distretto, si sta evidenziando come, questo ovviamente lo vedo e lo sto raccogliendo attraverso la mia attività lavorativa, quindi CUP, di fatto ci siano delle prestazioni dalla dermatologia ad altre che non sono prenotabili da nessuna parte nel territorio dell'ASL, Bologna provincia intera, un problema generale, non solo dell'ospedale di Vergato, però ci sono tutta una serie di prestazioni che assolutamente sono sparite dalla prenotabilità da parte dell'ASL. È vero che ci sono altri percorsi per la presa in carico, vengono contattati tutto, però oggi chi si rivolge a un punto CUP per una visita dermatologica, piuttosto che tutta un'altra serie di cose che vi sto facendo dettagliare in maniera precisa, non ha una risposta nei tempi e nei modi che sarebbero auspicabili, fotografie, per dire, tutto proprio un corollario. Per cui già da subito, diciamo, l'intervento è andato in questa direzione e condivido, perché ribadisco ancora, non è un foglietto con sopra delle croci dei servizi riattivati, ma senza spiegare come, quanto, con quale percentuale di risposta, con quale ampiezza di offerta, non dicono nulla, anzi, mi sembrano, passatemi il termine, una presa in giro ulteriore. In più, ribadisco ancora, se l'ultimo piano, adesso al di là di quali siano le dinamiche e la condivisione o meno di quello che l'ASL ha intenzione di fare, sono risorse che sono state in qualche maniera dichiarate disponibili in un periodo relativamente recente, tutto il resto invece ne stiamo parlando ormai da anni e anni e anni, ma ancora non si vede niente. Quindi non è assolutamente accettabile questa impostazione.
Sindaco, io mi permetterei appunto di chiedere di programmare una riunione del tavolo di monitoraggio, insomma, no? In modo tale che si possa avere una sede nella quale appunto venire messi a conoscenza di questi dati che debbono, come giustamente viene detto, essere dei dati puntuali, precisi, che diano la misura di quel che si sta facendo e di quel che ancora non si sta facendo. Quindi assolutamente. Poi naturalmente credo che la scelta del bando sia una scelta positiva. Mi auguro che possa essere una scelta che anche si possa concretizzare, insomma, perché sappiamo i problemi e le difficoltà. Ci sono degli elementi anche di incentivo, insomma, valuteremo la cosa, però io ritengo che sarebbe opportuno, oltre naturalmente alle sedi del distretto, prevedere una riunione anche del comitato di monitoraggio.
Certamente. Patrizia Gambari.
Volevo dire l'ultima cosa. Il fatto che sia stata trovata questa misura, questo tipo di concorso, sta a dimostrare che a volte la volontà politica, quando si ha realmente la volontà politica di fare delle scelte, si riescono a fare. Questo è stato sollecitato dall'assessore Barigatti e questo va a suo merito e quindi dimostra come, se c'è una volontà politica precisa, le cose si riescono anche a realizzare nonostante le difficoltà, che magari sono tangibili e veritiere, però ci vuole anche un pizzico di volontà politica in più. E devo dire che in questo l'ho riconosciuto nell'assessore Barigatti. Le strade si trovano se c'è la volontà politica.
Prego, Gambari. Hai il microfono spento, Patrizia.
Aggiungere un problema che c'è sicuramente, che da quando appunto non fanno più la chirurgia ambulatoriale a parte l'oculistica qui a Vergato, ci sono dei tempi di attesa sia per la chirurgia che per l'ortopedia molto molto lunghi, addirittura si parla di 7-8 mesi per la chirurgia ambulatoriale, io parlo. Quella che dovrebbero fare a Vergato, che ancora non hanno aperto, insomma, tutto qua.
Poi c'è anche un altro tema che adesso io ne stavo iniziando a parlare a livello di distretto, che la Regione Emilia-Romagna ha chiesto ovviamente questa, per quanto riguarda appunto nascite, no? questa come posso dire, adesso mi sfugge il termine giusto, al Ministero, questa deroga rispetto a quello che però è un investimento di 4,5 milioni. Quindi secondo me si apre un altro tema, che se questa deroga non verrà data, però l'impegno a questo punto di investire 4,5 milioni sul nostro distretto a livello sanitario, secondo me dovrebbe essere mantenuta e soprattutto valorizzata. Cioè, non so se mi riesco a spiegare, secondo me questo è un tema che bisogna che tutti i comuni e tutti i territori forse iniziamo a metabolizzarlo, perché mi viene da dire che se c'è una disponibilità di investimento di 4 milioni e mezzo su questo tema, questa disponibilità di investimento sulla sanità complessiva a livello distrettuale debba essere mantenuto, perché non ne riesco a capire, o non ne capirei francamente una diversa impostazione. Poi so che probabilmente non sarebbe così, però secondo me è una battaglia che noi dobbiamo tutti unirci per percorrere.
Sono d'accordo, condivido, sindaco.
Mi sembra che anche il consigliere Gentilini avesse...
Sì, avevo un tema più leggero, così andate a casa più tranquilli, perché sulla sanità dopo diventiamo tutti abbastanza cupi, quindi è meglio che... E vi saluto con un tema più leggero. Abbiamo fatto un'interrogazione scritta, che però magari lei può anticiparci la risposta se vuole, che riguarda due punti semplici, insomma. Se vuole, se avete un minuto ve la leggo. Spettabile signor sindaco, cari colleghi consiglieri, molti cittadini di Vergato esprimono ormai da settimane perplessità per alcune scelte riguardanti l'assetto del traffico, le scelte sulla regolamentazione della sosta e l'uso dei parcheggi. Il primo punto riguarda la pista ciclabile. Da un paio d'anni esiste in attraversamento della piazza un percorso pedonale affiancato da una pista ciclabile. L'amministrazione ha scelto di disporre lungo il tratto ciclabile alcune fioriere. Chiediamo, la ciclabile e il percorso pedonale sono stati ufficialmente alienati? Nel caso chiediamo venga tolta la segnaletica, in questo momento ancora presente. Se altresì la ciclabile e il percorso pedonale sono ancora attivi, chiediamo che vengano rimosse le fioriere, causa di pericolo immediato per i ciclisti. Auspichiamo, come nostro suggerimento, che codesta amministrazione dimostri una maggiore sensibilità per i cittadini che rinunciano all'auto. Il punto 2 riguarda l'area di sosta a pagamento di fianco alla stazione. Dal 1 settembre è diventato un parcheggio a pagamento. Chiediamo quali ragioni di urgenza vi siano per un provvedimento preso al di fuori dal piano di sosta vigente. L'introduzione del pagamento certamente non incentiva l'accessibilità alle attività commerciali del centro storico. Inoltre, fatte salve le prerogative della maggioranza, una migliore comunicazione delle scelte che si intendono fare sarebbe, se non doverosa, almeno gradita. Poi l'utilizzo dei nuovi parcometri, ne abbiamo già parlato. La gente comunque non capisce questa storia della targa, proprio non la digerisce nessuno. E questo rende l'utilizzo dei nuovi parcometri, insomma, induce i cittadini meno smart, come dire, meno veloci di dita, a rinunciare al parcheggio in centro, preferendo i parcheggi più periferici e quindi anche i servizi commerciali attivi. E ciò rende ancora più evidente, a nostra ragione, l'abbandono di un centro storico già in crisi. Il quarto punto riguarda la viabilità della località Castelnuovo. La lettera inviata da alcuni cittadini della località Castelnuovo, pubblicata dagli organi di stampa locale, ha avuto sollecita risposta da parte del sindaco. Il quesito dei cittadini riguarda la soppressione dei cassonetti di raccolta differenziata in questa località. La risposta dell'amministrazione, la strada di Vergato Castelnuovo non è in grado di sostenere il traffico dei mezzi ERA, la riteniamo lacunosa per più motivi. L'indicazione a non differenziare i rifiuti, come si evince dalla scelta tecnica, è molto grave e diseducativa, oltre a violare direttive, indicazioni e linee guida regionali, statali ed europee. Chiediamo quindi che siano adottate misure di tipo ambientalmente sostenibili, con dei mezzi di raccolta più piccoli e una cadenza magari dello svuotamento dei cassonetti più lunga. Auspichiamo una calendarizzazione più precisa sulla sistemazione della strada, che al di là delle problematiche ERA causa disagi evidenti ai fruitori della stessa. Grazie, e se c'è una risposta da anticipare, altrimenti aspettiamo.
Consigliere Gentilini, in realtà ha posto tre quesiti che non sono proprio così leggeri, nel senso che le scelte sono state ponderate e analizzate, quindi stiamo predisponendo una risposta argomentata con tanto di numeri alla mano, anche perché non è stato oggi pesco la carta rossa, quindi facciamo questo, domani pesco la carta nera e facciamo qualcos'altro, ma è stato frutto di un'analisi attenta e, poi ripeto, anche questa è discutibile, però, e di criticità che comportano anche una serie di impatti economici sull'ente non indifferenti. Quindi non è per scortesia, ma è per dare una risposta estremamente precisa, puntuale, anche nei numeri e anche nelle rilevazioni che sono state fatte nell'arco, a seconda ovviamente dei quesiti posti, nell'arco di periodi più o meno lunghi, ma comunque parliamo di mesi, per riuscire, almeno per i primi due punti, ovviamente il discorso della, diciamo, della criticità per quanto riguarda il carter nuovo, invece è stata un'evoluzione che si è presentata purtroppo, ahimè, in tempi abbastanza diciamo spot occasionali, però per il resto è stato tutto un percorso. Anche lì abbiamo ovviamente delle analisi che preferiamo darle in maniera più compiuta, proprio perché non sembri che siano scelte basate in base a dove ho picchiato la testa la mattina quando sono salito a letto, molto semplicemente.
Me l'aspettavo ed è giusto che sia così, perfetto.
Bene, se non c'è altro, buona serata a tutti.
Giuseppe, scusami, rimaniamo collegati con la giunta. Sì.